In altre parole,
un accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza è stato raggiunto e ratificato, portando all'entrata in vigore di un cessate il fuoco da venerdì scorso. Il punto centrale dell'accordo è lo scambio di prigionieri e ostaggi. Hamas ha iniziato questa mattina il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, vivi e deceduti. Abbiamo seguito in diretta con le agenzie quanto sta accadendo a Gaza. Israele in cambio libererà circa 2.000 detenuti palestinesi. L'esercito israeliano ha avviato un ritiro parziale su una linea concordata, pur mantenendo il controllo di aree strategiche di Gaza. L'intesa include l'ingresso immediato di aiuti umanitari e l'istituzione di una task force internazionale di sorveglianza. Le sfide maggiori rimangono il rilascio di prigionieri palestinesi specifici, la discussione poi sulle fasi successive che dovranno affrontare il disarmo di Hamas e la futura governance di Gaza. Buongiorno Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Lei è inviato di guerra del Sole 24 Ore. Negli ultimi 20 anni ha seguito i principali conflitti, le aree di crisi nel Medio Oriente, in Africa. Si è recato più volte nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Libano, Iraq, Siria, Iran, Libano, Egitto, Algeria e Afghanistan. E proprio oggi doveva recarsi a Tel Aviv, in Israele, ma il viaggio purtroppo non è riuscito. Ma c'è un motivo per questo, è così Roberto? Buongiorno.
Il motivo presumibilmente potrebbe chiamarsi Donald Trump. Il presidente americano, come tutti sappiamo, arriverà tra poco, alle 9, in Israele. Vuole far passare alla storia questa sua visita. In pompa magna arriverà. Israele ha paralizzato il paese. La route number one, che è l'autostrada vitale di Israele, che porta da Tel Aviv fino a Gerusalemme, da Gerusalemme fino comunque al Mar Morto, ecco, è completamente bloccata. Le strade attorno sono bloccate, alcuni voli sono stati sospesi, funzionano i treni e per gran parte della giornata, insomma, ci sono disagi notevoli. Ma Trump vorrà assolutamente dirigersi verso il Parlamento e dichiarare che, grazie a lui, naturalmente, la guerra è finita.
Mm. Lei, lo abbiamo detto, conosce bene sia la striscia di Gaza sia Israele. Sta per tornarci. Che paese, che striscia di Gaza si aspetta di trovare al suo ritorno nel paese dopo 2 anni di guerra? Come cambiano paesi dopo una guerra di questo tipo, secondo lei?
Allora, io penso di trovare la stessa sensazione che hanno trovato alcuni colleghi palestinesi che sento di Gaza quasi quotidianamente. Un dottore, tra l'altro, nella fattispecie che io seguo, il dottor Raed, un personaggio con una profonda spiritualità che ha aiutato gli altri, un cardiochirurgo, ed è rifugiato a Deir al-Balah, per esempio. Già la prima volta, quando c'era stato il primo accordo di cessate il fuoco, è entrato in vigore il 19 gennaio del 2018 e poi interrotto unilateralmente il 18 marzo quest'anno. Ecco, quando erano tornati a casa 300-400.000 persone, alcune non erano riuscite a raggiungere i quartieri perché non li riconoscevano, non vedevano neppure la rotonda, gli edifici, in alcuni quartieri gli edifici sono stati proprio rasi al suolo, poiché erano spaesati. Quindi se gli stessi palestinesi a stento in alcune zone riconoscono i quartieri, posso immaginare la stampa internazionale, anche chi ci andava come me, come tanti colleghi, sarà ancora più difficile. Ma anche in questo caso, poi ne parleremo, tutto è estremamente incerto, perché bisogna vedere se accetteranno di far entrare i giornalisti internazionali subito, perché ricordiamo che poi i confini per ora a gestirli è Israele, che tiene anche il 53% del territorio palestinese per ora.
E dicevamo dunque il cosiddetto piano Trump, secondo lei quella raggiunta tra Israele e Hamas è una tregua fragile che potrebbe venire messa in discussione, e quali sono i punti più delicati di questo accordo ancora da discutere?
È una non dico una pace armata, però una tregua sicuramente molto fragile, ma perché, come se noi proprio ritorno al passato accordo del gennaio di quest'anno, cioè, come sempre, addirittura negli accordi di Oslo, le questioni più importanti, quelle che non si riescono a risolvere subito e che bloccano le trattative, le si rimandano a delle fasi successive. Beh, e poi nelle fasi successive i nodi vengono al pettine, quindi come si è detto, ci sono due o tre punti che sono veramente difficili, perché sono state date le condizioni dagli Stati Uniti, però non ci sono gli accordi per metterle in atto queste condizioni. Alcune volte non ci sono neanche i partner, perché per quanto Qatar, Turchia ed Egitto siano stati indicati come paesi che dovrebbero in teoria supervisionare il disarmo di Hamas, ecco, questo è uno degli argomenti sicuramente più sensibili, e inizia già a vedersi qualche crepa, ma non si sa come supervisioneranno. Per parlare della task force che hai accennato, insomma, ci sono una serie di che possiamo analizzare una per una, però anche sulla task force internazionale non si sa quali paesi esattamente parteciperanno, che tipo di missione sarà, quanti soldati forniranno, insomma, è ancora un quadro molto molto fumoso. E il problema però è che ci sono degli estremisti da una parte e dall'altra, ma soprattutto adesso del governo di Netanyahu, che questa pace non la vogliono. Mi riferisco ai ministri del sionismo religioso, della destra oltranzista messianica, che sono Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, e Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze, nomi che ormai abbiamo imparato a pronunciare, tanto volte si sono frapposti agli accordi di pace. Ecco, queste persone hanno minacciato le dimissioni, non le hanno fatte, forse non gli conviene, però sappiamo una cosa alla fine, che in una situazione così delicata, così esplosiva, basta un pretesto per far saltare il banco, e trovare un pretesto in queste zone non è mai stato difficile.
Ma che paese è invece Israele dopo 2 anni di guerra? Un paese diviso, questo è il minimo che si possa dire, Roberto, buongiorno.
Assolutamente, Israele non è più Israele, è un paese, un Israele nuova, nuova ma non più giovane, è un paese profondamente diviso da un punto di vista sociale. C'è stata una frattura che non si vedeva dal 1948, che è la data della sua fondazione, vale a dire poche volte si è vista la società combattere così tanto, ma vi racconto, per esempio, io sono stato tante volte, anche quest'estate 3-4 volte, alla fine, prima dello sciopero generale, in alcune università alcuni professori, adesso non posso fare i nomi, non tenevano le riunioni insieme perché c'erano i pro Netanyahu e i contro Netanyahu. È un paese diviso perché ci sono i soldati con le sindrome, è stata una guerra durissima anche per i soldati israeliani, ancora di più per i palestinesi, ci mancherebbe, però che ha provocato una serie di migliaia, forse anche decine di migliaia, vedremo adesso gli effetti, di sindrome da stress post-traumatico. Ha creato fratture familiari, perché comunque molte famiglie si sono disgregate, perché come voi saprete 300.000 riservisti, molti sono stati richiamati, alcuni hanno combattuto per più di un anno di fila, quindi chi aveva un'attività privata l'ha persa. È un paese che avrà del tempo, è famoso per la resilienza Israele, soprattutto la sua coeconomia, la chiamano la Startup Nation, però questa volta non è le altre volte, questa volta è diverso, cioè le vere sfide per Israele non sono ancora arrivate, devono ancora venire.
Da Gaza al Medio Oriente, ecco, Trump ha detto anche di voler dar forma ad un nuovo Medio Oriente, più stabilizzato. In che modo pensa di farlo? E però resta, come scriveva la Neue Zürcher Zeitung questa mattina, la ferita purulenta di Gaza, che rischia di inquinare questa visione di Trump.
Trump vuole fare il Trump, quindi come mi avete chiesto, vorrà cercherà di portare avanti le sue due colonne portanti, che sono il peace through prosperity, ossia raggiungere la pace attraverso la prosperità, quindi attraverso investimenti economici. e poi l'American First, quindi è in questo processo in cui gli americani sono coinvolti e gli americani dovranno raccogliere i frutti. C'è un po' quello che abbiamo visto, non dimentichiamoci che Trump le sue prime due viaggi all'estero durante il primo mandato nel maggio del 2017 e anche quest'anno nel secondo mandato, il primo viaggio all'estero, il primo paese che ha visto è sempre stata l'Arabia Saudita, dove c'è Mohammed bin Salman, un quasi suo amico, il principe reggente, con cui ha concluso affari, con cui aveva cercato di includerlo negli accordi di Abramo, al processo di normalizzazione dei paesi arabi con Israele, che ha visto già coinvolti Emirati Arabi, Bahrain, Sudan e Marocco, e cercare di pacificare l'intero Medio Oriente. È una grande ambizione quella di Trump, che si scontra con una serie di problematiche sul terreno. Prima di tutte, naturalmente, è la creazione dello Stato palestinese. Cioè, i sauditi in questo momento vorrebbero entrare negli accordi di Abramo, ma devono avere da parte israeliana almeno anche loro un pretesto che non li renda invisi davanti alle loro opinioni pubbliche. Quindi
sì,
devono
certo.
chiedere almeno che siano gettate le fondamenta. Bin Salman mi ha detto pave the way, almeno mettiamo che sia tracciata la strada per un impegno futuro.
Qualcosa da offrire alle esatto. proprie popolazioni, alle proprie opinioni pubbliche, che ovviamente sono scandalizzate anche da come i paesi arabi si sono comportati nei confronti di Gaza e del conflitto lì in questi due anni. Noi ci fermiamo qui per la nostra chiacchierata di oggi. Roberto, buongiorno, io le do appuntamento a domani.
Bene, grazie, a domani.
Rete 2.